Allora, 18:43, buonasera a tutte e a tutti. Sempre all'ascolto degli 87.9 di Onda Rossa, buonasera.
Buonasera.
E quella che comincia una nuova trasmissione di Profondo Rosa, trasmissione, boh, non so manco più bene come definirla, comunque una volta era sui movimenti, poi sulla scena LGBTQ italiane, non
Vabbè,
solo.
Dai, è così.
È così. Quello che è. Al volissimo un po' di riferimenti. 06 49 17 50, chiaramente il telefono della radio. Il sito www.ondarossa.info. La nostra mail profondorosa@ondarossa.info. E oltre alle trasmissioni che potete trovare chiaramente sul sito della radio, abbiamo anche un blog che è appunto profondorosa.noblogs.org. Allora, subito partiamo con questa nuova trasmissione che in realtà è un po' la continuazione e anche la conclusione di un piccolo ciclo che abbiamo in qualche modo intitolato Denudare il Re, visto che insomma il punto di partenza è stato così, la nostra chiave di lettura su avvenimenti abbastanza contemporanei come la caduta della giunta Polverini e tutti gli scandali sessuali in qualche modo ad essa correlati. Insomma, qualche puntatina anche sul berlusconismo degli ultimi, no, negli ultimi, insomma, l'era precedente a quella prossima che sta per arrivare. Ci sarà una nuova era Berlusconi?
Ma penso di sì. Comunque, già quando era 2 o 3 giorni fa, appena ha detto che si ricandidava, così un po' di gossip politico, ci sono state subito delle agenzie sul fatto che era stato visto a cena con 2 giovani ragazze, eccetera. Quindi si ricomincia a capo,
certo. E comunque questo Denudare il Re in qualche modo è stata un trittico di trasmissioni, 4 trasmissioni riguardanti appunto il rapporto fra potere e sessualità, potere e sesso, potere anche media, perché comunque dal punto berlusconismo in poi questa veste non soltanto del potere, in quanto insomma i mezzi di comunicazione di massa ovviamente sono un sistema di potere, però diciamo che magari prima d'ora in un paese del mondo occidentale c'era stata una come dire, una impersonificazione fra il potere mediatico e il potere politico, direttamente.
Anche se insomma non lo possiamo nemmeno ascrivere tutto a Berlusconi, al berlusconismo, nel senso che poi c'è tutto il discorso sui nuovi media, sui social network, su quello che tu chiami il web 2.0 e che insomma ha delle dimensioni ben più vaste, ecco.
Assolutamente sì, è un po' da quello insomma che abbiamo preso anche un po' lo spunto per così fare un po' una critica politica ad un concetto che è quello appunto di performance un po' più in generale. Dalle prime puntate raccontavamo di come quanto così raccontato direttamente dai diretti interessati attraverso appunto foto, pubblicazioni online eccetera, delle serate orgiastiche della Giunta Polverini avesse molto a che fare più con diciamo la performatività che con la realtà dell'esperienza. Ci siamo quindi appunto soffermati già dalla scorsa puntata sul concetto appunto di performance queer come luogo della messa in discussione, no? del concetto di genere. E così questa sera insomma chiudiamo un po' questo discorso critico e ripartiamo appunto da che cos'è il genere, se appunto la teoria queer afferma che il genere è appunto una performance. Noi siamo abbastanza in disaccordo con questa affermazione. Quello che viene in qualche modo posto come livello politico, no, della performance queer, come messa in discussione appunto del genere, dei ruoli di genere all'interno dei sistemi sociali che viviamo, appunto, che ne so, per fare degli esempi, come dire, per esempio l'esperienza di andare in giro per un uomo vestito da donna, facciamo conto, o il contrario, no, per una donna vestita d'uomo, per cercare, no, di da un lato sovvertire appunto la stereotipizzazione legata al concetto di genere, dall'altra anche cercare di fare esperienza di che cosa significa l'abitare in qualche modo l'esperienza di un altro. Di conseguenza questo, diciamo, portato questa situazione, come dire, ci porta a cercare di capire quale potrebbe essere appunto, no, il portato politico di una questione del genere. Non ci dimentichiamo mai che pur non essendo, come dire, essenzialisti, quindi sapendo bene che il concetto di natura è un costrutto culturale, quindi che comunque l'esperienza che noi facciamo, no, del genere maschile, femminile e della sua messa in discussione consiste poi di fatto nella nostra esperienza di vita, cioè durante tutto l'arco della nostra esistenza noi veniamo educati, viviamo in dei contesti che ci insegnano e ci dicono che cosa dovrebbe essere appunto il genere. E quindi, come dire, anche se in delle situazioni, no, di performatività questa situazione viene in qualche modo messa in discussione e diversificata rispetto a quanto normalmente ci aspettiamo, il portato, il costrutto culturale, quello purtroppo non cambia, le relazioni di poteri che si porta appresso non cambiano, anzi rimangono belle cristallizzate quanto prima, insomma.
Sì, perché sostanzialmente, appunto, ovviamente non si tratta di X e di Y, insomma, non si tratta del livello biologico del sesso, quello che ci fa, come dire, essere scettiche e scettici davanti a questa definizione, insomma, del genere come performance, ma è molto più legato innanzitutto alla questione della socializzazione, cioè ciascuno e ciascuna di noi viene socializzato, socializzata con un genere e con una ruolizzazione molto precisa, insomma, che esiste intorno a questo genere. E poi c'è il fatto, come dire, della coazione, della costrizione sociale che da una parte c'è e dall'altra no. Cioè, quello che voglio dire è, se io mi metto i baffi, mi vesto in un certo modo e cammino per strada, è qualcosa che faccio in un momento di autodeterminazione, di tempo liberato della mia vita. Ma non è certo qualcosa che io sono in grado di riprodurre
in tutti i contesti.
In tutti i contesti. E quindi è questo che, nel senso, se noi intendiamo come performance di genere una pratica che di un certo momento è un conto, ma se diciamo invece che il genere è una performance, insomma diventa difficile accogliere questo tipo di affermazione, perché è dall'età, insomma, da appena nate che la socializzazione è fatta per me come da donna, che fra l'altro portandosi dietro anche tutto il concetto dell'eterosessualità obbligatoria, eccetera, eccetera, ma ovviamente non si limita a questo. E noi siamo arrivati a parlare appunto di questo, di genere, performance di genere, eccetera, eccetera, a partire da come dire, a partire dall'analisi di un mondo, quello in cui viviamo, dove ci sembra che scompaia il corpo e quindi compaia solo l'immagine del corpo, un'immagine che viene costruita e riprodotta fra l'altro attraverso i canali che non sono autodeterminati.
Assolutamente no, non lo sono ormai quasi più i canali autodeterminati, almeno della comunicazione, a livello diciamo di comunicazione. Penso che mai come oggi viviamo in un mondo in cui siamo, penso, surclassati e sovradeterminati dagli strumenti del comunicare, piuttosto che che non sono più strumenti ma sono veri e propri agenti, no, dell'informare, cioè del dare forma al reale, ai corpi e alla nostra esistenza. Questo è fuori di dubbio.
E poi insomma abbiamo anche visto come dire, venendo nel nostro mondo, non in quello della Polverini, quindi insomma nel mondo dei movimenti, dove si cercano anche di sperimentare delle forme di lotta, di resistenza, delle pratiche, come dire, negli ultimi anni è stata, come dire, molto ripresa la pratica della deturnazione anche proprio nella performance di genere, giusto appunto.
Ricordiamo magari, perché chi non è avvezza a questi termini, che il deturnare era una performance vera e propria, anche un agire politico che è stato inaugurato dall'internazionale situazionista, quindi parliamo insomma di metà insomma di anni 50-60 più o meno, tutto il portato politico insomma dell'internazionale situazionista è vastissimo. Quello del deturnare era un po' il cercare di riutilizzare, no, gli strumenti del potere in una chiave che fosse, come dire, fuori contesto e che in qualche modo si rivoltasse contro il potere stesso. Ora l'era in cui viviamo, che è quella dei post di tutti i tipi, in qualche modo ha fatto della deturnazione, quindi del tentativo, no, di mimetizzare, di fare il verso, di deturnare appunto il potere, una delle sue,
cioè di prendere il potere e rimetterlo in scena, ma nel momento, a causa del posizionamento di chi mette in scena il potere e della situazione in cui si mette in scena il potere, si ribalta il concetto che si vuol proporre. Credo che più o meno
sì,
sia questa la
proviamo
pratica.
A spiegarla così, forse. Non so, non mi viene in mente un esempio di deturnazione.
Il
post porno. Okay. Ah, ok, allora il post porno perché quello che è considerato post porno oggi è un modo attraverso il quale vengono sovvertiti i classici ruoli che magari la pornografia propone, quindi che ne so, della donna che è sottomessa al volere maschile, che interpreta quindi necessariamente determinati ruoli all'interno insomma delle pratiche della pornografia. E quindi quello che viene insomma proposto dal post porno è una situazione, ad esempio, in cui è la donna magari a dettare le dinamiche del piacere rispetto diciamo a quello che normalmente avviene, quindi degli uomini che lo fanno. Quindi questa sì potrebbe essere un esempio, no, di deturnazione. E ci ricordiamo insomma quello che vogliamo poi affermare riguardo a queste case è proprio la insita, come dire, da un lato difficoltà di messa in discussione effettiva del potere, A noi ci sembra che effettivamente queste pratiche, più che provare, no, a fare un'altra, come dire, un altro, a raccontare un altro copione, altro non fanno. Cioè, dobbiamo ricordare che queste performance restano performance. Quello che viene prodotto all'interno di una post-pornografia rimane all'interno di un contesto ben preciso, che è quello della performance, che difficilmente sfora nel politico e quindi nel reale di tutti i giorni delle persone.
Sì, diciamo, il punto di vista opposto è non si abbatte la casa del padrone con gli strumenti del padrone. Le parole sono di Audre Lorde e non lo so, a me mi convincono molto di più. Cioè, nel senso che certo, se la politica, le nostre politiche vogliono essere trasformazione della società, più o meno rivoluzionarie, insomma, dipende da quanto riusciamo a spingere, comunque trasformative, e io non riesco neanche a trasformare le mie stesse pratiche, quindi uscendo da quelle pratiche che il potere mi propone, come farò a trasformare la società? Io mi chiedo, rispetto appunto alla deturnazione.
Assolutamente così. Poi, fra l'altro, c'è un altro concetto che forse insieme a post, ne abbiamo detti un po', performance, post, deturnazione, io ci metterei pure nuovismo.
Nuovismo è una malattia terribile.
Che, voglio dire, forse è facile, no, poi sentire, che ne so, due persone come noi che ripudiano quello che può essere magari il giovanilismo, o il neoismo, il nuovismo a tutti i costi. Di fatto, diciamo, all'interno, e io in questo ci vedo moltissimo, no, anche come dire, quello che dicevamo prima, ovvero il fatto che i nuovi media, le nuove tecnologie abbiano un impatto sulla vita delle persone che è assolutamente, come dire, una messa in produzione dell'essere stesso, dell'esistenza delle persone 24 ore su 24, e una rincorsa proprio al, come dire, alla velocità, al multitasking, a tutta una serie di concetti che sono tipici proprio della produzione cosiddetta post-industriale, quella che mettiamo in discussione ogni qualvolta, no, parliamo di precariato, di quanto ci fa schifo, insomma, come dire, impersonare quello che il capitale ci chiede di fare, perché di fatto questo è, e che 99 su 100 viene fatto attraverso il nostro interfacciarci, come avveniva prima nella catena di montaggio, oggi avviene, insomma, probabilmente allo stesso modo, quindi attraverso il nostro interfacciarci con delle macchine. Prima era appunto la pressa, magari, che dettava il tempo all'operaio, adesso è il silicio dei processori dei computer a fare lo stesso, e di conseguenza il nostro vivere quotidiano è dettato da ritmi che non sono assolutamente umani. Sono i ritmi della macchina, sono i ritmi dell'evoluzione tecnologica, del nuovo a tutti i costi, dell'innovazione a tutti i costi, e che hanno poco a che fare con l'esperienza. L'esperienza umana ha bisogno di sedimentarsi, ha bisogno di tempo, cosa che in questo momento è assolutamente, cioè, addirittura penso qualche cosa di orrendo, lo scorrere del tempo, no? Viene visto come una cosa tragica.
Io invece credo, compagne e compagni, con questo faccio veramente un appello, che noi abbiamo bisogno di tempo per parlare, per confrontarci e per produrre analisi che portino delle lotte organizzate. E però tutto ciò ha bisogno di tempo. Fra l'altro, a me sembra, cioè, nel senso, da una parte c'è questo concetto appunto del nuovo che dicevi tu, che stona molto in certi contesti, nel senso che l'innovazione, proprio come termine, è proprio il centro dell'ideologia neoliberista, no? La produzione nella versione del capitalismo neoliberale sta intorno proprio a questo concetto. Dall'altra parte, per molti lavori, quelli prodotti proprio in questi ultimi 30 anni, tutti i lavori immateriali, se ne è parlato moltissimo, che sono poi gli esempi massimi di precarietà, eccetera, eccetera. Come dire, sappiamo benissimo che è una plus produzione per il datore di lavoro il fatto che tu, mentre stai lavorando, riesca a ascoltare un audio, leggere un post, scriverne un altro e interfacciarti magari, forse, anche con qualcuno telefonicamente. Ecco, tutto ciò, allora, se è quello che è più produttivo per come dire, i poteri economici, eccetera, evidentemente non solo per noi.
Assolutamente no, e la tragedia è che le forme di intrattenimento che noi oggi di cui oggi abbiamo esperienza sono fatte immagine e somiglianza di questo sistema produttivo, ed è sempre stato così, no? Come dire, come dicevi prima, molto, cioè, quando parliamo degli strumenti del potere, anche l'intrattenimento è uno strumento del potere, anche il far finta, no, di divertirsi in un certo modo è uno strumento del potere e del padrone, anche perché il padrone in quel modo riesce a ricavare dei soldi anche quando ci stiamo divertendo. E dall'altra parte c'è anche una specie proprio di antropologia, no, del capitalismo. Ne abbiamo, penso che se ne parla, penso da quando esiste il marxismo, no? Forse uno delle grandi doti di Marx è stato proprio questo, no? Il fatto di percepire che l'operaio durante il suo lavoro veniva in qualche modo costruito dal lavorare, e il suo stare a lavorare e fare determinate cose durante tutta la giornata di lavoro gli modificava la vita in un certo modo, e noi di questa cosa ce ne siamo quasi completamente dimenticati, pensando che gli strumenti del comunicare che utilizziamo oggi, se ammesso che siano appunto strumenti del comunicare, ma io la vedo più dal punto di vista, se vogliamo, un po' luddista di questa trasmissione di oggi, ovvero di macchine di oppressione, anche se a volte sono scintillanti, divertenti, molto così
friendly,
agevoli,
easy,
belle,
pop
e quant'altro, ci stanno un po' ammazzando la nostra possibilità di relazionarci con gli altri. Forse ci sarebbe più bello che avessimo e perdessimo più tempo nella relazione quotidiana con quelle persone che abbiamo vicino, piuttosto che aggiornare i nostri profili su Facebook e quant'altro, piuttosto che correre appresso a quello che è appunto in qualche modo la quintessenza della performance, ovvero l'avatar. Cioè l'avatar, no, che è, poi è, può essere maschile, femminile, no, te lo puoi aggiustare come ci pare, è un oggetto luccicante molto bello e molto come dire, opaco, molto duttile, no, malleabile da parte dell'utente in teoria. Il problema è che quanto più tempo noi passiamo a renderlo, come dire,
un po' come il Tamagotchi,
sì, a farlo crescere bene, a renderlo allettante, no, per le altre e per gli altri, tanto meno tempo abbiamo per goderci la vita, il che dovrebbe essere, insomma, una delle cose che dovremmo, alle quali dovremmo mirare insomma, nel nostro quotidiano.
A me quello che mi colpisce molto di tutto questo discorso, e poi chiudo, è che di nuovo in entrambi i discorsi che abbiamo fatto stasera scompare la categoria del potere. Cioè, da una parte portiamo in scena performance di genere come se non ci fosse un sistema di subalternità di un genere all'altro, come se non ci fosse un eterosistema oppressivo, come se non ci fosse quindi la categoria del potere. Dall'altra, come dire, utilizziamo forme di comunicazione attraverso dei media come se non ci fosse dietro una questione di potere anche qui, cioè come se fosse una libera scelta di un giochino invece che di un altro.
Eh sì, assolutamente così, e quello che scompare, come dicevamo prima, è che troviamo comunque essenziale, insomma, in tutto il discorso che abbiamo fatto, è appunto la corporeità con i suoi tempi, che sono, insomma, quelli dell'esistenza, insomma, delle persone, e con l'autocostruirsi, appunto, l'esperienza, no, della propria realtà, quello che in qualche modo ha sempre fatto la differenza dal nostro punto di vista sul tentativi, no, di cambiare lo stato di cose presenti, e che abbiamo considerato sempre come uno degli strumenti cardine. Quell'auto che può essere autonomia, autodeterminazione, autoproduzione, eccetera eccetera, e che sta nel cuore, no, del costruirci come soggetti contro il potere, soggetti in critica e in necessaria antitesi rispetto allo stato di cose presenti, ha bisogno appunto di esperienza, ha bisogno di realtà, ha bisogno di relazione con gli altri, con le altre. E invece il riportare tutto su delle categorie che sono assolutamente apolitiche, come quelle che abbiamo un po' raccontato oggi, ovvero la performance del nuovismo, che altro abbiamo detto, del pop, del post, no, fra eccetera, l'altro, eccetera.
Poi veramente chiudo perché dobbiamo passare alla seconda fase della nostra trasmissione, ma questa cosa della performance, proprio la parola performance, viene utilizzata in tanti testi, cioè viene utilizzata per esempio nel decreto, nella legge di stabilità,
guarda caso,
viene usata nel decreto produttività, viene usata in questo tipo di leggi, proprio perché è un cascame diretto del capitalismo neoliberista.
Infatti, dai, chiudiamo qua questa prima parte di trasmissione. Intanto la seconda parte, poi guarda caso, calata ancora magari un po' di più, no, in quelli che sono, no, dei tentativi da parte dei movimenti, no, di leggere il presente e di tentare di scardinarlo. Ritorniamo sicuramente su queste tematiche che abbiamo affrontato finora. Io mi farei una pausa di limonata cia 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 di 3 minuti ed 11 secondi e poi ritorniamo in diretta sempre sugli 87.9 dell'Onda Rossa. Allora, 19:14, sempre 87:9, sempre Onda Rossa e soprattutto sempre all'ascolto di Profondo Rosa, seconda parte di trasmissione. E così sulle note di dei Roxy Music accogliamo un ospite telefonico. Buonasera, intanto ci sei? Ci ascolti?
Ciao, sì, ciao, ciao. Ciao a tutti e a tutte.
Ok, ti sentiamo pure noi abbastanza bene, il che non è insomma cosa da poco.
Da disprezzare.
Esatto. E così siamo al telefono con te, che sei un compagno, adesso non so in quale modo situarti, comunque un compagno di sicuramente di Bologna, che ci racconterà un po' questo fine settimana, ovvero il sabato 15 dicembre si terrà questo incontro, richiamato da un documento che sta circolando in questi giorni, che riguarda appunto una giornata di cospirazione lesbica, frocia, trans e femminista nella crisi per un sommovimento trans nazio anale di singolarità e gruppi queer. Insomma, bello altisonante come titolo, senza dubbio. Però insomma devo dire che prima facciamo insomma l'elogio della necessità di ripartire un po' dai ragionamenti collettivi riguardo insomma determinate tematiche. Di sicuro insomma il documento, condivisibile o meno che sia, ne porta tante di tematiche e tanti di ragionamenti. Intanto ti chiediamo insomma come arrivate alla stesura di questo documento e all'indizione di questo incontro di questo sabato a Bologna.
Ma diciamo che arriviamo a questo passaggio, che comunque è sempre un passaggio intermedio. In qualche modo il documento vuole aprire una serie di questioni e non chiuderle, da diciamo vari posizionamenti e vari anche percorsi. In particolare per quanto riguarda noi come laboratorio Smascheramenti, insieme a una serie di altre realtà, abbiamo dato vita a varie giornate, in particolare a maggio qui in Occupy, quindi che riflettevano sul rapporto tra movimento queer e movimento in generale, e in particolar modo guardavano ai movimenti contro la crisi e contro quello che la crisi sta dispiegando in tutto il mondo, in particolare i modelli americani, spagnolo, greco, eccetera. Oltre a questo, diciamo, le istanze che sono aggiunte sono anche quelle dell'attualità, in qualche modo, tutta una serie di fatti, di eventi che accadono, quelli che accadono ogni giorno alle vite queer, diciamo, dentro la crisi, e poi quelli più eclatanti, come il suicidio di Andrea di Roma, eccetera, che ha dato vita comunque a un documento scritto da varie realtà e che richiedeva comunque dei passaggi anche di messa in rete, cioè di ragionamento e di azione, no? Quindi sì, è così, è un'altra giornata che non sarà sufficiente, ma che comunque speriamo che sia un momento di raccordo, di passaggio per ripensare insieme pratiche a partire da una lettura in qualche modo di quello che ci accade. Che ti devo dire?
E senti, noi abbiamo, appunto, leggendo questo documento, che poi insomma si può leggere su smascheramenti.noblogs.org, per chi ci sta ascoltando e ha voglia insomma di capire di cosa andiamo a parlare sabato a Bologna, al Bartleby in via San Petronio Vecchio 30. E prima insomma ci confrontavamo un po' su questo e trovavamo interessante il punto di partenza sulla lettura insomma del di quanto si sta perdendo delle cosiddette garanzie sociali fordiste, collegando queste perdite diciamo alla anche allo scemare tra quel compromesso tra capitalismo e istituzioni patriarcali nella cornice appunto dello Stato-Nazione, che è una frase del documento che è talmente sintetica, anche abbastanza potente, insomma, che diventa poi anche piuttosto complesso poi girarci intorno, insomma.
Sì, ovviamente il tentativo che non parte da oggi in qualche modo, ma secondo me è già un lavoro fatto per frammenti da molti gruppi, da molte soggettività nell'ambito LGBT e transfemminista. Ovviamente il tentativo è anche quello di ricomporre una serie di tasselli di analisi, no? A partire dall'analisi appunto del rapporto capitale-lavoro, delle trasformazioni del lavoro, perché poi questa crisi è anche una riorganizzazione potente dei, appunto, dei rapporti di classe, che porta con sé appunto un superamento, non sappiamo verso dove, ma intuiamo insomma, che non sarà in qualche modo un miglioramento del compromesso fordista, del compromesso che il welfare novecentesco ha rappresentato. Ovviamente infatti al centro del dibattito ci sono le questioni del welfare, del neomutualismo, delle reti di attivismo da una parte e di mutualismo dall'altra, la riorganizzazione anche, le forme di organizzazione, le forme della politica, tutto quello che in qualche modo viene ridislocato potentemente da questa trasformazione in atto. Tutto questo ovviamente lo vogliamo mettere sullo sfondo delle vite delle persone LGBTQ, quindi in qualche modo è anche un ripensamento di quella che è la politica e l'agenda politica LGBT. Non si capisce perché in qualche modo in questa fase così segnata fortemente appunto da precarietà, dalla crisi, dall'evanescenza di tutta una serie di strutture istituzionali tradizionali, l'ambito LGBT e femminista non si debba prioritariamente interrogare su come le nostre vite vengono intaccate, deteriorate, messe in discussione da queste trasformazioni, e come anche questa trasformazione chiama in causa un nostro ritornamento politico e soggettivo, no? In questo senso pensare a guardare ai modelli, anche i modelli del femminismo radicale degli anni 70, i modelli di, io penso anche, non so, al modello di ACT UP, alla capacità nell'ambito ad esempio gay tra gli anni 80 e gli anni 90 di costruire delle reti che sono state di lotta, di rivendicazione, di accesso in quel caso alle cure, alla prevenzione, all'informazione rispetto all'HIV-AIDS, ma anche di autoaiuto e di creazione di strutture, di supporto, no? Cioè guardiamo una serie di modelli perché abbiamo questo vago sospetto che non è molto lontano il tempo in cui avremo bisogno di ritornare a una politica che realmente ha a che fare con le nostre vite e che non è una militanza distaccata da quello che poi uno fa nella propria vita.
Senti, rispetto all'organizzazione, io ho molto apprezzato il fatto che ci fosse questo paragrafo, nel senso che, come voi giustamente dite, si tratta di una parola rimossa e senza dubbio problematica.
Mamma mia.
E c'era un passaggio che mi piacerebbe capire meglio, insomma, con te, se ce la facciamo, e cioè cosa intendete quando scrivete vorremmo riflettere su una politica fatta di disattaccamenti appassionati.
Sì, quando pensiamo alle forme, ai modelli, alle forme della politica che il movimento, che abbiamo anche noi stessi attraversato, in qualche modo che abbiamo interiorizzato e che sono nella nostra diciamo, in qualche modo tradizione culturale, quindi rispetto ai movimenti, quindi i movimenti degli anni 70 in poi, pensiamo anche a un problema di inclusione ed esclusione. Che cosa è incluso nella militanza e che cosa è escluso? Molto spesso è stato escluso inizialmente il privato, il personale e quindi tutto l'ambito della sessualità e del genere. Poi ovviamente i movimenti femministi e LGBT hanno portato a una forma di politicizzazione del vissuto. Quando parlo di disattaccamenti appassionati parlo di una politica che ha bisogno di passione, in qualche modo di una dimensione affettiva, ma allo stesso tempo ha bisogno anche di non creare delle comunità terribili, no? Se penso anche a quanto la politica LGBT corre spesso il rischio, o noi anche al di fuori della nostra politica corriamo il rischio di creare delle comunità altre che sono o difensive o utopiche in qualche modo, no? Ma che hanno, si autoilludono di stare in una specie di fuori rispetto a ciò che succede. Dato che vogliamo parlare di lotte LGBT dentro alle lotte di tutti e di tutte, quindi vogliamo che le rivendicazioni che riguardano la sessualità e il genere siano intersecate con le rivendicazioni di dignità, di reddito, di equità sociale per tutti e per tutte, ovviamente, quindi con questioni che hanno a che fare con la classe, con altre assi di soggettivazione, ovviamente abbiamo bisogno di situazioni, di reti che siano in grado di contenere, di includere, ma non di omologare, non di costringere a unità, non di appunto creare delle identità troppo calde in qualche modo che poi non tollerano il dissenso, non tollerano l'eccentricità, perché noi abbiamo bisogno di lotte multiple, abbiamo bisogno di sperimentazione, quindi non possiamo riprodurre dei modelli di militanza troppo gerarchica, troppo quella che si chiamava la militonta, no? Ovviamente la sfida è anche quella, ragionare su quali sono i modelli che sono in qualche modo sostenibili dentro al contesto contemporaneo, che è fatto di precarietà, di poco tempo anche da dedicare alla politica, perché se non hai reddito e non hai, se devi ricercare un lavoro dietro all'altro, il tuo tempo di attività libera è anche sotto ricatto, no? Cosa vuol dire fare politica queer in un momento in cui anche le identità gay, lesbiche e trans comunque vengono messe a valore e vengono gestite dal capitale come delle variabili che possono essere anche appunto sfruttate per delle specificità? Tutto questo insomma ha a che fare con la capacità di sottrarre la propria soggettività al capitale per buttarla dentro a delle reti che abbiano invece la ricchezza, l'eccedenza che caratterizza insomma il desiderio di libertà che in qualche modo guida le nostre lotte, no?
Senti, leggendo e scorrendo le varie parti di questo documento, una delle cose che salta agli occhi, che poi invece all'interno delle varie tematiche insomma che il mondo LGBTIQ affronta e ha affrontato negli ultimi tempi, non c'è stata mai, e invece mi sembra molto importante appunto la categoria del lavoro, e in particolare di quello che viene definito lavoro affettivamente necessario. Ricorre molto all'interno del documento ed è penso uno dei perni fondamentali di tutta la costruzione che state insomma avete portato avanti con questo documento, appunto il riproporre appunto questa categoria importantissima, parte quotidiana insomma della vita di tantissime e tantissime di noi tutti i giorni, però cercando di dargli appunto una come dire una accezione specifica, che in qualche modo stavi delineando anche te nelle poc'anzi quando parlavi appunto del fatto insomma che l'esistenza delle dei gay, delle lesbiche, dei trans e quant'altro sia fagocitata e sia richiesta in qualche modo dal capitale per poter produrre e per potersi autoriprodurre.
Sì, abbiamo insomma, riflettuto nell'ultimo periodo su questo concetto di lavoro affettivamente necessario, su questo nesso tra affetti e lavoro, e messa al lavoro degli affetti, che mi sembra che ci sembra in qualche modo centrale per cogliere le trasformazioni del lavoro e del capitale in qualche misura, no? E, appunto, come dicevi nella domanda, la questione, il nodo centrale è che proprio perché siamo soggetti abbastanza recenti, cioè, soggettività abbastanza recenti in qualche modo, che si sono emerse storicamente come identità solo negli ultimi 40-50 anni, nello specifico modo in cui lo tendiamo oggi in qualche modo, abbiamo sperimentato come gay, come lesbiche, come trans tutta la costruzione e gli apparati di cattura che attorno a questa nuova identità sono stati posizionati, e adesso viviamo la fase per cui la valorizzazione è fortissima, nel senso che appunto per alcuni lavori specifici viene richiesto, cioè una quasi una preferenza, no? Per avere solo gay o per avere solo lesbico, per avere solo donne, quindi la messa a valore di specifiche peculiarità stereotipate sul genere e sull'identità sessuale. Allo stesso tempo il lavoro è diventato appunto un lavoro affettivo che produce comunità, un lavoro immateriale, sempre di più elementi di relazionalità, di affettività, di linguaggio vengono annessi al processo produttivo, anche a quello tradizionale, anche al lavoro di fabbrica. Questi tratti generalizzati del lavoro in qualche modo ci spingono a creare una connessione tra il soggetto queer e il soggetto precario, ovvero, e non siamo i soli, ma stanno uscendo una serie di lavori che analizzano la condizione precaria come una condizione queer, e in qualche modo tutta una serie di vissuti e di pensiamo al lo Iacono fa questo esempio del ragazzino dello Small Town Boy di una canzone di Bronski Beat che fa il suo fagottino e se ne va dal paesello nella grande città per diventare appunto poi alla fine se stesso, ma anche carne da macello sradicata dal suo contesto di provenienza, no? Quindi ricattabile al lavoro, eccetera. C'è quindi un sogno di emancipazione, ma allo stesso tempo anche di sradicamento e di flessibilizzazione della propria soggettività. Ecco, quella è l'esperienza gay, diciamo come l'abbiamo vissuta fino all'altro ieri o come si vive ancora oggi. E quella è l'esperienza anche della precarizzazione, cioè dello sganciamento dai contesti familiari, dello sganciamento da una serie di contesti di protezione sociale e del trovarsi isolato in una dimensione competitiva che ti chiede continuamente di dimostrare che sei attivo, che sei produttivo, che sei alla ricerca, che ce la puoi fare, eccetera. In questo senso appunto pensiamo che in questa fase l'elaborazione teorica di tutta una serie di esperienze, di vissuti e di teorizzazioni che hanno a che fare con l'LGBTQ vivano una forma di generalizzazione, cioè siano interessanti per capire la condizione generalizzata del lavoro, la condizione generalizzata del soggetto precario, ad esempio. E quindi sì, è anche il momento di metterli in comune, di mettersi, di costruire reti che sappiano prima di tutto ricomporre questa potenzialità critica e allo stesso tempo metterla a disposizione e in circolazione dentro ai movimenti. Questa è un po' la sfida che lanciamo e raccogliamo, nel senso che la proposta che da più parti comincia a formularsi, insomma.
E siamo alle 19.33 e quindi insomma dobbiamo cominciare a chiudere questo spazio per dare spazio al GR, e voglio ricordare insomma che i temi messi sul piatto sono molti per questo incontro di sabato e non sono nemmeno tutti insomma quelli che vengono
che
sono stati formulati e che vengono proposti per questo incontro. Si parla anche di welfare dal basso, questo un po' ne abbiamo parlato, di reddito, ma anche di omonazionalismo, di intersezionalità delle lotte, di pinkwash, che insomma sono altre tematiche fondanti di tutto questo discorso, e non so, magari ne potremo dar conto giovedì prossimo,
dopo l'effettivo svolgimento insomma di questo incontro, visto che insomma stasera il tempo un po' più stringe, magari facciamo una seconda parte di Profondo Rosa anche della prossima settimana, con un po' anche così il racconto di quanto è uscito fuori da questa da questa giornata, no? Ti va?
Sì, volentieri.
Ok, perfetto.
Ormai sei stata messa in mezzo così
in diretta,
quindi puoi dire solo sì. Però al limite puoi staccare il telefono. Al limite puoi sempre staccare il telefono e puoi dire che non te ne accorto.
Esatto, oppure che mi sei scaricato improvvisamente.
Esatto, sono cose che si dicono.
Va bene, intanto per il momento ti ringraziamo, ci si risente quindi molto molto presto.
E magari ci vediamo anche là.
Magari ci vediamo anche
ci
là.
Ci vediamo a Bologna.
Ok.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao
a tutti.
I want a perfect body. My
così solo per non è perché la voglio dire dopo poi magari ne avremo modo di parlarne bene la prossima settimana, quella categoria che in qualche modo il nostro compagno chiamava Small Town Boy è esattamente la stessa che insomma durante gli anni 70 era considerato il soggetto rivoluzionario. Chiaramente è successo qualcosa nel frattempo per cui oggi come oggi ci troviamo in una situazione, no, di come dire, di difesa e di stare sotto botta quando prima c'era tutt'altro. È interessante il tentativo anche di provare a ricostruire dal basso insomma delle reti di mutuo aiuto, e penso che più la crisi divampa e più ci sarà la necessità di farlo. Insomma, di carne al fuoco sicuramente ce n'è parecchia, di voglia così di discutere, di ragionare su varie tematiche. Penso che insomma ce ne sia voglia, il che è un po' che fa comunque farci piacere insomma.
E vi lo ricordiamo, insomma, questo documento lo potete leggere su smascheramenti.noblogs.org. Si tratta di un incontro che si terrà questo sabato 15 dicembre a Bologna al Bartleby occupato di via San Petronio Vecchio, e con questo Profondo Rosa vi saluta e vi lascia un GR senza soluzione di continuità stasera. E invece questo spazio radiofonico torna giovedì prossimo alle 18:30.
Ciao ciao.